Buongiorno a tutti, buongiorno signor Sindaco, buongiorno assessori, consiglieri. Passo la parola al dottor Carta per l'appello, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Grazie.
Buongiorno. Morgan Giuseppe, Pulino Giovanna Maria, Peru Antonello, assente. Barsi Raffaela, assente. Delogu Agostino, Tilocca Gianni, Spanu Pierluigi, Irini Fabio, Catari Giuseppe, Spanu Angelo Agostino, Vacca Mauro, Spanu Maria Silvana, Roggio Gesumino Antonio, assente. Sanna Giampaolo, Ruio Daniela, assente. Roggio Antonio Michele, presente. Cossu Michele, assente. 5 assenti e 12 presenti.
Grazie dottor Carta, possiamo iniziare col primo punto all'ordine del giorno, la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, ratifica variazione al bilancio di previsione 2018-2020 adottata con deliberazione della Giunta Comunale 155. Ratifica variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e basta. Chi è favorevole? Si astiene? Ok, 10 favorevoli, 2 astenuti. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione schema di bilancio consolidato al 31/12/2017. Prego, assessore Pulino.
Grazie Presidente, un saluto al Sindaco, ai colleghi consiglieri, al pubblico e ai cittadini che ci ascoltano da casa. L'articolo 11 bis del decreto legislativo numero 118 del 2011, che ha introdotto significative novità in materia di obblighi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ha previsto l'obbligo anche per i comuni di redigere un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato dal bilancio consolidato di cui all'allegato al decreto. Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo elaborato dall'ente capogruppo, in questo caso il Comune, esclusivamente sulla base dei bilanci consuntivi forniti dai soggetti componenti il gruppo e le relative note integrative, che mette in evidenza, attraverso un'opportuna eliminazione e o elisione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Tale documento ha finalità sostanzialmente informativa e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. L'articolo 233 del decreto legislativo numero 267 del 2000 disciplina le modalità di predisposizione del bilancio consolidato, mentre il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato è recentemente aggiornato con decreto ministeriale dell'11 agosto del 2017 e definisce le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato. Secondo quanto previsto nel punto 3 del citato principio, attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, per consentire la predisposizione del bilancio consolidato, il Comune predispone due distinti elenchi. Il primo, recante gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, che contempla in tale termine gli enti ed organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica. Il secondo, quale sottoinsieme del primo, che reca solo gli enti, le aziende e le società componenti il gruppo, compresi nel bilancio consolidato. Gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato. I predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono stati oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale con la delibera 168 del 25 settembre del 2018. Considerato che gli enti e le società del gruppo, compresi nel gruppo di amministrazione pubblica, possono non essere inseriti nel gruppo bilancio consolidato, nei casi di irrilevanza, ossia quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. A tal fine sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri un'incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del capogruppo. 1. Totale dell'attivo, 2. Patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale delle società partecipate. L'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate per effetto di eventi straordinari come terremoti, alluvioni e altre calamità naturali. Preso atto che il decreto ministeriale dell'11 agosto del 2017, nell'aggiornare gli allegati del decreto legislativo numero 118 del 2011, oltre ad intervenire sulle soglie numeriche di rilevanza e a consentire a regioni ed enti locali di effettuare una valutazione discrezionale di significatività al fine di inserire nel bilancio consolidato anche enti o società del gruppo che in base al criterio quantitativo sarebbero stati esclusi. Prevede espressamente che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, cioè dal comune, le società in house, gli enti partecipanti, titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Vista la recente deliberazione della Corte dei Conti del Piemonte, numero 19 del 2018, in merito alla detenzione di partecipazioni, anche infinitesimali, in società che abbiano i caratteri dell'in-house o in enti comunque destinatari di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo, secondo cui gli stessi rientrerebbero nel perimetro di consolidamento. Dato atto che il perimetro di consolidamento del Comune di Sorso per l'anno 2017 è stato così aggiornato. Denominazione delle società: Abanoa, Egas e Romangia Servizi. Abanoa 0,098% di partecipazione del Comune, rilevante in quanto società in house, a prescindere dalla condizione di incidenza superiore al 10% di tutti i parametri rispetto alla posizione economica, patrimoniale e finanziaria. Egas 0,007%, rilevante per incidenza meno del 10%. Romangia Servizi SRL 100% partecipata dal Comune, rilevante poiché società a totale partecipazione del Comune di Sorso, a prescindere dalla condizione di incidenza superiore al 10% di tutti i parametri rispetto alla posizione economica, patrimoniale e finanziaria. Dopo aver definito appunto il perimetro di consolidamento con i tre enti sovraindicati, è stato predisposto lo schema di bilancio consolidato approvato con deliberazione di giunta comunale del 16 ottobre 2018 e dato atto che la pratica in argomento è stata illustrata ed esaminata nella seduta di commissione bilancio del 29 settembre 2018, è dato atto in particolare che nella nota integrativa sono analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all'individuazione dell'area di consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento. Si propone al Consiglio Comunale di approvare, ai sensi dell'articolo 11 bis, il bilancio consolidato del decreto legislativo 118 del 2011. Il bilancio consolidato del gruppo Comune di Sorso per l'esercizio 2017, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale. Di dare atto che il bilancio consolidato di cui sopra si compone di conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato attivo e passivo, relazione sulla gestione e nota integrativa. E di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole di competenza dell'organo di revisore. Chiedo a questo Consiglio l'approvazione della pratica. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego Consigliere Sanna.
Solo una informazione, perché io non ho avuto modo di partecipare. Intanto buongiorno a tutti, grazie Presidente. Non ho avuto modo di partecipare alle commissioni, dove però l'assessore dice che appunto è stato analizzato in maniera tutta analitica, per cui insomma non ho dubbi che non mi sia stato questo. Non ho visto comunque, tra le altre cose, il parere del revisore dei conti, se me lo può far avere cortesemente. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Sanna. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole? 4, 9, 10. Chi si astiene? Grazie. Dieci favorevoli, due astenuti. Votiamo anche la mediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Sanna? Astenuto. Anche qua 10 favorevoli, 2 astenuti. La pratica è approvata. Grazie. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, articolo 184, riconoscimento debito fuori bilancio. Prego Assessore Pulino.
A seguito dell'istituzione del consorzio obbligatorio dei comuni e delle province della Sardegna, in attuazione è stato costituito dall'ente di governo nell'ambito della Sardegna per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, ed ogni ente locale è obbligato in solido al pagamento di una quota al fondo consortile. Con la comunicazione del 1 agosto 2018 ricevuta dall'ente di governo dell'ambito della Sardegna relativa alla situazione debitoria al 31 luglio 2018, si evidenzia che il Comune di Sorso risulta debitore per quote non versate della somma di euro 15.324,21 relativa all'anno 2014. L'articolo 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000 dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, coperture di disavanzi, disavanzi di consorzi e di aziende, ricapitalizzazione di società e procedure espropriative e acquisizione di beni. Vista la necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio determinato in euro 15.324 e che tale debito rientra in quanto relativi ad acquisizione di beni e servizi, ritenuto di far fronte alla complessiva spesa con mezzi ordinari di bilancio a valere sul capitolo 11677 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, denominato trasferimento quota consortile ambito territoriale ottimale della Sardegna. L'argomento è stato discusso e licenziato dalla Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 12 novembre 2018. Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisore e il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, chiedo a questo Consiglio l'approvazione da me illustrata. Grazie.
Assessore, ci sono interventi? Prego, consigliere Sanna.
Grazie consigliere, Presidente del Consiglio. Volevo capire meglio questa parte qua, in quanto il riconoscimento a quest'ente che mi pare non esista più, c'è il debito superi 5 anni e non risulta attualmente prescritto, soltanto questo. Sì, prego
dottor Carlo.
Allora, l'ente di governo acqua della Sardegna esiste. Nel corso degli anni hanno cambiato la natura giuridica, no? Si chiamava autorità d'ambito, poi un altro nome, poi ente di governo dell'acqua della Sardegna, ma è a tutti gli effetti operativo. Tra l'altro è un ente obbligatorio, che è l'ente che programma tutta l'attività relativa alle opere infrastrutturali idriche e fognarie della Sardegna, per cui è operativo a tutti gli effetti. Al 2014.
Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? 2, 4, 9. Anche qua. Sì, 9 favorevoli, 2 astenuti, 1 assente. Votiamo anche l'esecutività dell'atto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Grazie. 9 favorevoli, 2 astenuti e 1 assente. La pratica è approvata. Grazie. Passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno, ratifica variazione di bilancio 2018-2020. Prego, assessore Pulino.
Il bilancio di previsione può subire variazioni in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati con deliberazione di consiglio comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno. Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa, come da richieste effettuate dai responsabili dei servizi dei vari uffici. Con la deliberazione di Giunta Comunale numero 179 del 18 ottobre 2018, con la quale è stata portata in via d'urgenza la variazione al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2018-2020 ai sensi dell'articolo 175. Le variazioni più evidenti richieste dal responsabile dei servizi sono quelle riguardanti, per quanto riguarda la spesa, variazione di spese legali per un importo di circa 14.000 euro, sterilizzazione dei cani di proprietà intorno ai 6.000 euro, pulizia scuole 2.700 euro, randagismo 32.000 euro, restituzione della buca Lossi intorno ai 9.000 euro, espropri e contenziosi. Per quanto riguarda invece le variazioni in entrata, sono i contributo RAS di 20.000 euro per il salvamento a mare nell'estate 2018, Forestas 30.000 euro. Poi abbiamo i trasferimenti plus dal comune di Sassari per il ritornare a casa intorno ai 10.000 euro. Queste sono le spese, le somme più alte, diciamo, di questa variazione. Dato atto che la pratica in oggetto è stata analizzata e discussa nella commissione consiliare bilancio, finanze, tributi e programmazione nella seduta del 15 e del 19 ottobre, preso atto del parere favorevole del revisore dei conti, chiedo a questo Consiglio l'approvazione della pratica. Grazie.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? 10 favorevoli, 2 astenuti. Con 10 favorevoli, 2 astenuti, la pratica è approvata. Sesto punto all'ordine del giorno. Quinto, scusate. Applicazione quota di avanzo di amministrazione. Prego, assessore Pulino.
Dopo l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto in termini di competenza di cassa, secondo gli schemi di cui ai decreti legislativi 118 del 2011, con la deliberazione consigliare numero 24 del 18 maggio 2018, con la quale veniva approvato il conto di bilancio dell'esercizio finanziario del 2017 ed accertato un risultato di amministrazione di euro 4.836.830,32. Esaminate le specifiche richieste effettuate dal secondo settore e dalle politiche sociali, è stato ritenuto pertanto necessario di applicare una quota di avanzo di amministrazione, la parte disponibile, e una quota relativa alla parte destinata agli investimenti al fine di finanziare le spese relative all'acquisto di giochi e posa in opera del sistema antitrauma per il Parco di Via Europa e per il pagamento di spese correnti relative alle quote sociali per le prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate nell'anno 2017. Richiamato il principio contabile, si individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina nei relativi utilizzi. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione. Per cui, non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria, ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato. Ritenuto di procedere all'applicazione dell'ulteriore quota di avanzo di amministrazione per il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 per euro 20.531,88 parte destinata agli investimenti ed euro 8.395,63 dalla parte disponibile per poter finanziare le richieste effettuate dai responsabili dei servizi. Valutata la possibilità, con particolare riguardo alle limitazioni derivanti dall'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, di procedere con l'applicazione al bilancio di previsione delle ulteriori quote di avanzo di amministrazione parte disponibile e parte destinata agli investimenti. Dato atto che la variazione in oggetto è stata analizzata e discussa nella commissione consiliare del 12 novembre 2018 e acquisito il parere favorevole, chiedo a questa assemblea l'approvazione della pratica. Grazie.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? 10 favorevoli, 2 astenuti. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? Chi si astiene? 2 astenuti. 10 favorevoli, 2 astenuti. La pratica è approvata. Passiamo ora al sesto punto all'ordine del giorno, assegnazione risorse 2018 al Comune di Sorso per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Prego, consigliere Tilocca. Grazie.
Grazie, signor Presidente. Un buongiorno a tutti i presenti e a chi segue i lavori dall'esterno dell'Aula. Dunque, con la finanziaria regionale del 2009, integrata poi da quella del 2011, sono state stabilite risorse economiche in favore di quei comuni all'interno dei quali vi è presenza di patrimonio forestale e boschivo. Successivamente, con una delibera della giunta regionale del 2018, vengono assegnate risorse per i comuni di qui sopra, nei quali nell'ultimo decennio vi sia stata una rilevante diminuzione delle unità occupate nel settore della forestazione. Per quanto riguarda il nostro territorio, c'è stata negli anni la presenza prima del ente foreste, ora Forestas, con tutta una serie di cantieri forestali attraverso i quali veniva garantita la salvaguardia del patrimonio boschivo. A seguito di richiesta prestata dal sindaco all'agenzia Forestas, questa ha certificato la diminuzione nel decennio 2008-2018 di unità in misura pari a 2. Il rispetto di questo requisito imposto dai criteri regionali ha portato alla nostra amministrazione un contributo economico pari a circa 31.000 euro. Alla richiesta è seguita una delibera della giunta comunale attraverso la quale sono state impartite tutta una serie di linee direttive agli uffici per la predisposizione di un progetto e la successiva esternalizzazione dei cantieri oggetto di progettazione. La fase nella quale ci troviamo è appunto quella dell'affidamento a un professionista esterno all'amministrazione che individui le modalità di intervento che sono da ricondurre, come ho detto prima, alla salvaguardia del patrimonio boschivo e alla riduzione del rischio incendio all'interno delle aree, di modo da ottenere il quadro economico dell'intervento taratto su quella che è l'entità dello stanziamento regionale. Le aree individuate, che segnalo, sono aree di proprietà pubblica, aree di proprietà comunale, sono state individuate nell'area del retto patinodromo, quindi l'area di superficie pari a circa 1,5 metri tra la marina di Sorso e il compendio del bene comunale La Risacca, e altre frazioni di aree circostanti lo stagno di Platamona per un totale di circa 9 ettari. Quindi sono queste le aree dove si andrà ad intervenire con il progetto che ho prima, di cui ho prima parlato. La stessa delibera di giunta imponeva però ai comuni di individuare e perimetrare in maniera dettagliata le aree di intervento, ragione per la quale ci troviamo oggi qui a valutare il punto all'ordine del giorno. Una volta esperite queste formalità ed individuate quindi il quadro economico di intervento e la perimetrazione delle aree, si provvederà, così come da indirizzo della giunta comunale, ad esternalizzare i lavori, questo perché indicato dalla normativa regionale, a cooperative di tipo agricolo e o forestale, selezionando il personale, così come per il progetto Lavoras, attraverso i centri per l'impiego ASPAL. Abbiamo visto il punto oggetto di discussione la scorsa settimana con i colleghi della commissione competente, ne abbiamo valutato le caratteristiche, le criticità e in occasione di quella seduta l'intervento ha avuto parere favorevole, per cui chiedo l'approvazione. Grazie.
Grazie consigliere Tilocca. Ci sono interventi per la pratica? Prego consigliere Sanna.
Grazie consigliere Vacca. Scusi presidente Vacca. Niente, volevo apprezzare, insomma, manifestare l'apprezzamento per una scelta così importante, che comunque diciamo che sarebbe quella che la regolamentazione del nostro patrimonio comunale, che ovviamente davanti a certe cose non si può dire di no. Mi auguro che, visto che si tratta di patrimonio boschivo, quindi questo è comunale, però vista la gran parte di area privata che vi è e non mi risulta che sia in mano di poveracci, non vedo perché non ci si impegna anche a far sì che le regole, siccome non bisogna inventarsi nuove leggi, ma al rispetto di quelle che vi sono per quanto riguarda anche normative ad incendio ed altro, non si possa anche iniziare a fare un discorso con i privati in maniera che seguano comunque la falsariga del comune nel rispetto di quelle che sono le leggi, che tra l'altro dico già vi sono, non bisogna inventarsi niente. Grazie.
Grazie consigliere Sanna. Prego, consigliere Tilocca.
Sì, solo per così unirmi alla segnalazione del consigliere Sanna e per raccontare di come anche durante i lavori di commissione sia emerso questo aspetto, anche perché nell'ultimo periodo è significativamente calata la presenza degli operai forestas nel territorio, che non assicurano più una presenza, definiamola, costante come nel passato, per cui una responsabilizzazione dei privati è più che necessaria, anche alla luce, lo abbiamo chiesto l'altro giorno al dirigente in commissione, del fatto che su circa 900 ettari, se non ricordo male, solo una cinquantina sono di proprietà pubblica. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? Grazie, all'unanimità la pratica è approvata. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno, variante numero 1, correzione errore materiale, tavola 3.04. Prego, assessore Spanu.
Grazie, signor Presidente. Un saluto ai presenti e a chi ci ascolta da casa. Ora, questa variante si rende necessaria proprio un errore materiale per il semplice fatto che su queste tavole, che riguarda appunto il progetto delle infrastrutture, abbiamo l'inserimento di questo tracciato finale che praticamente dovrebbe andare ad intersecare delle proprietà private che sono identificate nel foglio 48 mappale 12, 11 e 14. Quindi questa è appunto la deviazione che dovrà fare il depuratore per andare a sfociare quindi sul fiume Silis, mentre invece l'errore materiale dove sta? Che catastralmente questo qua, cioè è questo, nelle carte invece noi abbiamo che viene evidenziato sul foglio 48 mappale 376, 16 e 14, però teniamo presente che per esempio con il 26/10/2017 la giunta comunale con la delibera 185 ha approvato il progetto definitivo presentato da Abanoa, dove già è stato specificato che i mappali risultano appunto il foglio 48 mappale 12, 11 e 14. Pertanto questa variante, ripeto, è solamente una correzione di un errore materiale per cui se ne chiede l'approvazione. Grazie.
Grazie assessore Spanu. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? All'unanimità, la pratica è approvata. Se ci sono segnalazioni, prego consigliere Roggio.
Grazie signor Presidente. Una segnalazione da rivolgere a lei, signor Sindaco. Ieri, come saprà, la Regione Sardegna ha emanato un bollettino di criticità moderata per rischio idrogeologico che partiva dalle 23.59 di ieri ed è esteso tutta la giornata di oggi sino alle ore 23.59. Tanti suoi colleghi si sono subito prodigati per mettere evidentemente delle ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, come a scopo appunto preventivo, onde evitare che si potessero verificare comunque disagi e problemi per la sicurezza dei cittadini, degli studenti e degli operatori. Evidentemente questo è stato fatto di concerto, dopo che hanno sentito i vari uffici tecnici, i vari responsabili, gli uffici tecnici, e presumo che anche lei si sia attivato per fare altrettanto. Evidentemente la sua ordinanza arriva un po' tardi, perché diversi genitori si sono rivolti, presumo, a tanti di noi ieri per chiederci se anche il nostro comune aveva deciso, o meglio se lei aveva deciso di ritenere che vi fossero le condizioni per tenere le scuole aperte, o se invece si stava valutando di procedere con un'ordinanza di questo tipo. L'ordinanza è stata diffusa intorno alle ore 22. Diciamo che un po' più di celerità non avrebbe evidentemente guastato, ma siccome presumo che lei in quei momenti valutava con gli uffici tecnici passo dopo passo se procedere o meno in questo senso. Detto ciò, siccome il comune, o meglio lei, ha prodotto un'ordinanza che evidentemente per la giornata di oggi ha fatto sì che le scuole rimanessero chiuse, volevo chiederle se al contempo è stato anche allertato il COC, perché come si fa in questi casi normalmente quando si procede a scopo, come dicevo poco fa, preventivo, perché questo è normalmente un caso di allerta di questo tipo, che è un'allerta di criticità moderata e quindi arancione, si procede con anche l'allertamento del COC, l'istituzione del COC a scopo appunto preventivo. Quindi volevo chiederle questo, chiarimenti in merito alla procedura. Grazie.
Bene, grazie consigliere Roggio, saluto a tutti, rispondo brevemente. Anche intanto direi bisogna capire se è stato il comune di Sorso a fare l'ordinanza in ritardo, se l'hanno fatta gli altri troppo in fretta, perché non credo che ci sia un orario o un tempo previsto, anche perché non sono gli uffici tecnici che possono valutare l'opportunità o meno. Alla fine è competenza esclusiva del sindaco, perché purtroppo gli uffici tecnici hanno altri compiti, non sono meteorologi e quindi non possono valutare quelle che sono le indicazioni poco chiare, perché questo è il problema, che arriva dalla Protezione Civile attraverso l'allerta meteo. Noi eravamo in costante contatto con fra sindaci della rete metropolitana attraverso le chat che abbiamo fra di noi, e praticamente stavamo decidendo insieme, perché tutti insieme facciamo parte, diciamo, di una stessa area geografica della Sardegna, nord-ovest della Sardegna. Il problema di fondo è semplice, ed è questo, che la Protezione Civile regionale divide l'area, tutta la Sardegna, in macro aree, no? E in quadranti, dove praticamente il territorio della Nurra, della Romangia e del nord-ovest della Sardegna viene inserito all'interno del Logo d'Oro, impropriamente. Quindi quando arriva un allerta meteo del Logo d'Oro, arriva un allerta meteo per un territorio, un'area che ha, diciamo, un raggio di oltre 100 chilometri. Quindi è chiaro, forse lo fa per non sbagliare, perché indica Logo d'Oro genericamente, poi dice io ho avvisato, adesso la palla passa ai sindaci, decidete voi se poi procedere con la chiusura delle scuole oppure no. È nata appunto questa discussione dove, per dirla tutta, racconto quello che è successo: il primo che ha deciso di fare l'ordinanza per la chiusura delle scuole anche a seguito, e che la voleva fare sia per le scuole che per gli uffici, era il sindaco di Alghero, e che ha provveduto per primo, mentre gli altri sindaci Seno, Rivalle Astintino, Castel Sardo erano contrari, infatti non l'hanno fatta. Alla fine, cioè, abbiamo aspettato, perché come abbiamo fatto la volta scorsa nell'ultimo allertamento dove hanno chiuso le scuole a Astintino e ad Alghero, nell'ultimo caso di temporale che c'era stato di vento forte, noi abbiamo aspettato fino alla fine, perché arriva in contatto con la Protezione Civile, si aspetta sempre il bollettino successivo, perché dovrebbe essere quello più preciso. Soltanto che non si può andare oltre una certa ora, anche perché ci sono poi le difficoltà. Vi dico un altro dato: Sennori e Valle Doria hanno aspettato a decidere alle 7:30 di stamattina, perché loro avevano deciso di prendere una decisione definitiva alle 7:30 di stamattina. Figuriamoci, non è una questione di ritardo o di anticipo, uno lo fa quando magari ritiene che ci siano le condizioni oppure che non ci siano, a prescindere dall'orario, non ci sono tempi limiti né niente. Quindi noi l'abbiamo fatto, l'ordinanza l'abbiamo fatta alle 21, perché è stata pubblicata alle ore 21, no, alle 21, sul sito del comune, sul Facebook del comune di Sorso, negli altri, è stata pubblicata alle 21, perché è arrivata tutta alle 21, poi se da qualche parte è arrivata alle 22, comunque già si sapevano. Ormai c'è questo, diciamo, il web, questa allerta, perché se lo fa Sassari lo deve fare per forza Sorso, Valle Doria, non funziona così, cioè, sembra quasi che decidano i genitori se devi chiudere la scuola oppure no. Ci sono altri criteri, altre condizioni che vanno valutate e che va fatto in maniera seria, con attenzione, è al momento opportuno. La volta scorsa abbiamo deciso alla fine, nonostante avessimo detto c'è forse la possibilità di chiudere le scuole, poi valutando gli ultimi bollettini delle 22 abbiamo deciso di non farla, e fortunatamente è andato bene, perché poi tutto questo risulta anche con una responsabilità da parte dei sindaci in primis e delle amministrazioni, perché se poi ti danno un'allerta arancione, che è una criticità, diciamo, in cui, come ha detto bene, bisogna attivare il COC, che il Comune di Sorso ha attivato immediatamente attraverso l'ingegner Marco Del Rio, che è il responsabile, e devi poi valutare che cosa, in una situazione dove non c'è nessuna competenza, se già non c'è da parte della Protezione Civile una certezza su quale area poi ci saranno eventuali precipitazioni, oppure non riescono a identificare in maniera precisa un territorio non così vasto, perché è così semplice, è semplicissimo dire Logudoro, nell'ultimo allertamento hanno citato 3 o 4 regioni che praticamente comprendevano tutta la Sardegna, ma è chiaro che ci sarà un epicentro, ci sarà una zona più colpita, questo non lo sa dire neanche la Protezione Civile, e dovremmo essere noi in grado a fare queste cose. Io credo che ci voglia più precisione, più attenzione e più responsabilità da parte della Protezione Civile, perché non si possono delegare i sindaci in situazioni come queste a decidere poi cosa, qual è il male minore, perché alla fine poi tutto diventa prendersi una responsabilità in questo senso. Qual è il male minore? Perché rischi, vabbè, che cosa? Se non chiudi, rischi che poi succeda veramente un dramma e tu non hai chiuso le scuole. Se invece le chiudi, poi rischi, come succede, sperando che continui così, che oggi il tempo non è. E quindi chi è stato bravo alla fine? Sorso, Sennori, Alghero, che hanno chiuso, oppure sono stati bravi Sentino, Sennori, Valle Doria e Castel Sardo, che invece hanno tenuto le scuole aperte? Non credo che forse c'è qualcosa a monte che non funziona. Comunque, relativamente al COC, il COC è stato attivato immediatamente.
Grazie signor sindaco. Prego consigliere Ruggio.
Grazie presidente, grazie signor sindaco per i chiarimenti che ha fornito. Alcune cose mi permetto di dissentire su quanto ha espresso. Io non credo che qua qualcuno abbia agito troppo in fretta. Io penso che si è trattato semplicemente di una decisione presa alla luce del fatto che appunto vi era un bollettino di allerta meteo con criticità arancione, come lei ha detto, magari poco chiaro, ma del resto, come tutti sappiamo, tutte le previsioni sono poco chiare, sono previsioni, non sono, sono diciamo che percentualmente non hanno una capacità di riuscita ottimale. Ma in linea di massima, a scopo, come si diceva, preventivo, quando c'è un bollettino di criticità arancione si fanno delle valutazioni. Quelle valutazioni, come lei ha ben detto, sono in questo caso a sua assoluta discrezionalità, perché questo dice la legge. Lei, in virtù del testo unico degli enti locali, è l'unico deputato a emettere ordinanze di questo tipo. E dal mio punto di vista, bene ha fatto se ha messo un'ordinanza a scopo preventivo, perché se non si è verificato nessun evento, ma comunque noi abbiamo adottato un atteggiamento, come dire, improntato a garantire una sicurezza maggiore nei confronti degli alunni o degli operatori delle scuole, io penso che noi abbiamo agito nella direzione giusta. Poi resta che ogni comune può adottare liberamente la propria decisione. Evidentemente altri suoi colleghi primi cittadini non hanno ritenuto di emettere ordinanze, e evidentemente credo che per loro conto abbiano agito altrettanto nel giusto. Io voglio semplicemente dirle anche un altro aspetto, voglio chiedere anche un altro aspetto, che così come è una prerogativa del sindaco quella di emettere un'ordinanza, in materia di protezione civile è la stessa legge che rilega questa facoltà ai sindaci. Quindi credo che compito della regione sia quello di emettere un bollettino, magari in maniera un po' più chiara, in maniera un po' più esaustiva per quanto riguarda i territori, come lei ha ben detto, però altrettanto compito dei sindaci è quello di emettere ordinanze che vadano nella direzione anche di garantire la sicurezza e l'incolumità dei soggetti. Questo lo prevede la legge, quindi i sindaci lo fanno semplicemente perché appunto è un dettato normativo. Poi per quanto riguarda gli uffici tecnici, credo che io ho parlato di uffici tecnici perché normalmente i sindaci, prima di emettere ordinanze di questo tipo, si confrontano, presumo, con gli uffici tecnici, perché anche per quanto riguarda l'istituzione del COC credo che siano poi i soggetti attivi nella come lei ha ricordato. Quindi era semplicemente per questo. Io credo che, sperando che eventi di questo tipo se ne verifichino sempre meno, mi auguro che la prossima volta le valutazioni vengano fatte più celermente. Lo dico perché si garantisce nei confronti degli stessi alunni, degli stessi operatori del settore, degli insegnanti, di quanti lavorano nel mondo della scuola. È evidente che allertare questi soggetti alle ore 22 piuttosto che alle ore 16 è un qualcosa di diverso, perché si garantisce, magari si evitano magari disagi nei loro confronti. Poi se ci sono primi cittadini che fanno valutazioni alle 6 del mattino piuttosto che alle 7, sono evidentemente valutazioni loro. Io credo che una buona valutazione debba essere fatta alla luce del fatto che il bollettino era già presente, in un orario consono, anche per garantire a loro di potersi organizzare. Grazie.
Grazie. Prego, signor sindaco.
Io credo che una buona valutazione debba tener conto e debba essere fatta nei tempi congrui, che non significa farli mezz'ora o prima del comune di Sassari o dopo, ma quando si ritiene opportuno. Noi abbiamo ritenuto opportuno farle in quel momento lì, perché se fosse così semplice, come diceva, allora uno per lavarsene le mani, nel momento in cui viene fuori un'allerta meteo arancione, dopo 5 minuti fa la chiusura delle scuole, ha risolto il problema. Siccome la responsabilità è un'altra cosa, allora si fanno valutazioni insieme agli uffici, anche perché si sta in contatto con la protezione civile regionale, si sta in contatto con e comunicano di volta in volta bollettini meteo che possono dare delle indicazioni più o meno precise, e quindi bisogna aspettare questi tempi, e gli uffici fanno questo. Allora, nel momento in cui poi ci si rende conto che si può fare una scelta, la si fa.
Grazie. Ci sono altre segnalazioni? Non ci sono altre segnalazioni. Allora vi saluto, vi ringrazio e vi do la mano così. Non lo... Prego, consigliere Sanna.
Grazie Presidente, ho visto che ormai ha fatto, guarda sempre dall'altra parte, non più da questa. Vabbè. Dunque la ringrazio lo stesso. No, ne approfitto perché poi tra un consiglio e l'altro il tempo ne passa, però bisogna anche riconoscere, segnalare quelle che sono le criticità, però bisogna anche riconoscere gli impegni presi che vengono mantenuti. Per cui intanto ringrazio l'assessore Cattari, ma tutta l'amministrazione, perché il problema che c'era nella zona Paladar Goddi ha provveduto alla risoluzione del problema di circa oltre 10 ettari di terreni allagati che ormai erano diventati uno stagno, diciamo, artificiale, ma a tutti gli effetti lo erano perché stavano già in quella zona crescendo delle piante palustri. Tra l'altro perché oltre a questo sta ripristinando a quello che era lo stato dei luoghi, e quindi niente, merito a questo, agli impegni presi, appunto devo riconoscere che si è mantenuta la parola, per cui vi ringrazio. Un'altra cosa che volevo dire è che ho visto più volte, mi auguro che abbia la stessa costanza il sindaco, andare a recarsi più volte in ATS per mi dispiace che sia mancata l'ultima riunione della conferenza dei sindaci sociosanitaria, per cercare di tenere a sorso almeno quello che già abbiamo, nell'interesse ovviamente dei cittadini, per non essere sballottati qua e là. Quindi mi auguro che questa sua azione incisiva rimanga tale e non abbassi la guardia, appunto, in merito alle esigenze dei cittadini. Poi ovviamente dopo qualcosa che va bene ce n'è una che potrebbe andare anche meglio, c'è qualcosa sicuramente potrebbe andare meglio. Niente, poco fa stavo chiacchiericando con l'assessore Cattari, ma era presente anche l'assessore Spano in quanto tecnico. È stata fatta la potatura degli alberi fianco alle scuole lì, e mi pare che ce ne siano due che ormai sono morti, sono due alberi che cercavo di capirne il nome, ma non penso ci vogliano autorizzazioni particolari, perché poi magari questi qui cadono, ci fanno un sacco di storie, perché qui la balena, poi il cavallo, va, se ne va la Roma Coppa, è un casino, cioè, nel senso che io lo sto dicendo, quindi provvedete a tagliarli, anche perché lì passo. Io sto cercando di capire il nome tecnico, però neanche il consigliere Spano è stato in grado di darmelo, nonostante sia un agronomo. Però se, dico, con celerità appunto provvedete a tagliarli, perché alla fine non penso che sia una questione di costi. E un'altra cosa che ho intravisto, magari mi illuminerà meglio il sindaco, in quanto ho visto soldi che vanno che vengono ultimamente per quanto riguarda la caserma, però sono sempre dei pareri, ma visto che in questo momento c'è disponibilità di quattrini, Mario, ho visto un'ordinanza del sindaco che quella non ho avuto ancora il tempo di leggerla, e che riguarda la situazione della falesia di Marizza. Volevo sapere appunto dall'amministrazione stessa come si intende intervenire in quell'area, che pare che adesso sia abbastanza più pericolosa, più problematica la gestione di quel tratto lì. Che azioni intende mettere in campo appunto l'amministrazione per ormai proteggere quello che c'è? Grazie.
Prego, assessore Cattari.
Grazie Presidente, un saluto a tutti, al sindaco, a tutti i colleghi chi ci ascolta da casa, alle persone presenti in sala. Giusto per dire che, come evidenziato il consigliere Sanna, era un impegno preso ed era giusto portarlo a termine. Devo ringraziare, colgo l'occasione per ringraziare gli uffici che sono attivati immediatamente, ne ho parlato subito in giunta e poi gli uffici si sono mossi veramente bene. Questo volevo evidenziare, fra l'altro, è l'inizio di una serie di interventi. In effetti quello era stato segnalato precedentemente, quindi siamo intervenuti lì, abbiamo dato la priorità a quella zona, ma poi ci saranno altri interventi, vari interventi appunto in zone abbastanza critiche. Grazie.
Grazie assessore Cattari. Prego.
Dimenticavo, chiedo scusa, anche per quanto riguarda gli alberi, elefanti, balene, macachi, eccetera eccetera, macaco, il macaco che ricorda un animale, un macaco. Anche lì abbiamo segnalato subito, grazie alla segnalazione, fra l'altro stamattina, appunto come diceva il consigliere Giampaolo Sanna, l'ha anticipato a me e all'assessore Spanu. Io ho sollecitato, ma comunque mi hanno detto gli uffici che già si erano attivati per far intervenire la ditta che aveva portato gli alberi. Sono due alberi in una situazione critica. Per la falesia di Marrizza, facciamo tutto, insomma, parliamo anche di questo. Praticamente c'era stato un primo intervento, un primo finanziamento, c'è stato un sovralluogo anche delle autorità competenti, c'era stato un primo intervento per un primo finanziamento, poi si è rilevato che c'era un'area altrettanto critica e quindi si è richiesto un importo superiore. Adesso vedremo anche di eravamo rimasti, cioè c'era stato questo accordo appunto con l'ente regionale per valutare un po' tutto. In effetti, come d'altronde si era parlato anche tanto tempo fa, da quando lei era assessore addirittura, ricordo. Grazie. Sì. Sì, grazie consigliere Sanna. No, per la precisazione, sì, è stato fatto un sovralluogo e praticamente, come dicevo poc'anzi, era stato fatto un sovralluogo qualche tempo fa, mi ero appena insediato, ricordo, come assessore, più o meno un po' qualche mese dopo, sì, 7 mesi dopo. Successivamente è stato fatto un altro sovralluogo per valutare lo stato dell'arte, quindi praticamente in effetti è emerso che in realtà quelle parti con criticità rilevanti erano state individuate quelle parti con la criticità maggiori. Grazie.
Grazie per le precisazioni, assessore Spanu.
Guardi, per me rappresenta una novità, anche perché a Sosso abbiamo sempre chiamato a Macucu, quindi adesso me lo segnerò, quindi pianta del paradiso, mi ha detto. La ringrazio per la...
grazie. Ci sono altre segnalazioni? No. Vi auguro una buona giornata, al prossimo consiglio comunale. Grazie.